In altre parole.
Terzo appuntamento della settimana con In altre parole. Sapete che il nostro ospite fino a venerdì sarà Antonio Dini, che ritroviamo. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Saggista, scrittore, autore, svolge anche attività di ricerca e didattica in diverse università, si occupa di cinema, di fotografia, una delle tue passioni è volare peraltro, oltre che naturalmente scrivere, che però più che una passione è una sorta di seconda pelle. Oggi in realtà non parliamo di nessuna di queste passioni perché torniamo intanto un po' indietro nel tempo, ma torneremo subito nel presente, perché partiamo da lontano, dall'invenzione delle raccolte punti, che nel secondo dopoguerra, ma forse anche prima, io in realtà non so bene quando è che si possa localizzare l'invenzione di questo sistema, però ci ricordiamo come una volta fosse analogico, con le mamme che raccoglievano i bollini e li appiccicavano sulle schede per avere dei premi. Oggi passa tutto tramite digitale, abbiamo tutti una bella mazzetta di tessere fedeltà di qualunque tipo, spesso organizzate nel telefonino dentro un'app e con lo scanner, con il codice a barre, ogni volta che si fa la spesa in qualunque posto c'è una tessera da far passare alla cassa per avere sconti, ma per pagare questi sconti con qualcos'altro in cambio. Partiamo da qui, Antonio. Intanto il tuo passato, la tua esperienza in passato con le raccolte punti prima che diventassero digitali, che ricordo ne hai?
Beh, le raccolte punti sono una dipendenza, diciamo. Se si cade nel cerchio di chi si mette a raccogliere punti, poi vai a fare la spesa o l'attività che il negozio o l'esercente ti offre, anche se non hai strettamente bisogno per accumulare punti. E il problema è quando ne hai accumulati tanti, che in realtà dovresti anche smaltirli prima che scadano, perché poi le raccolte punti di solito sono incasellate come delle raccolte a tempo. Io, se posso, riguardo anche un passaggio personale, un racconto personale di giusto 3 anni fa, perché dopo la pandemia avevo accumulato, cioè prima della pandemia avevo accumulato un quantitativo di miglia con una compagnia aerea, con l'Italia, con la compagnia aerea italiana, veramente eccessivo, più di 1 milione, frutto di una decina d'anni di viaggi di lavoro, e scadevano un po' perché l'Italia era fallita e stava cambiando la radice sociale, un po' perché finiva anche l'ultima iterazione del suo programma, e nulla, mi sono trovato a dover acquistare, perché poi si pagano le tasse e altri costi ancillari ovviamente, a acquistare 4 voli intercontinentali per me e un mio amico per andare a fare, pianificandole nell'arco di un anno e mezzo, 4 vacanze di lavoro, diciamo di una decina di giorni l'una, in continenti diversi, giusto perché le miglia non andassero perse. In realtà è stata un'idea di cui porto un ricordo molto felice, anche perché, diciamo, potendo lavorare in flessibilità da dopo la pandemia, essendo io comunque un libero professionista, era anche un'occasione per provare a vivere come un nomade digitale, a vedere cosa si prova a andare da altre parti.
Tu hai introdotto già alcuni temi che adesso proveremo ad approfondire. Uno di questi è una sorta di coazione psicologica che genera il sistema della raccolta dei punti, sia quando si tratta di un supermercato, sia quando si tratta di una compagnia aerea. Siamo portati a entrare in questo gioco, che viene espressamente pensato come un gioco per agganciarsi al nostro cervello e creare una microdipendenza. E poi, una volta che abbiamo questi punti, siamo portati naturalmente, tu lo hai fatto effettivamente, a usarli questi punti per evitare che vadano sprecati. E questo ha a che fare veramente con la psicologia del cervello umano. È anche difficile, immagino, proteggersi da questo tipo di meccanismi, sono così profondi dentro di noi.
Sono profondi, e siamo negli ultimi anni stati letteralmente subissati. C'è uno studio che dice, per esempio, che in Italia gli italiani hanno una media di 19 carte per la raccolta di punti, diciamo, di
carte dipendenza,
fedeltà.
Mi veniva da dire.
Cioè, 19 una bella carte dipendenza,
sì.
Dopodiché non le usano, ne usano solamente una e due, e sì, danno dipendenza, sono in realtà un ottimo affare per chi le emette, ovviamente, che non fa beneficenza, ma quando i vari punti mille miglia, fragola o quello che sono, perché ogni programma poi ha il suo nome differente, vengono riscattati, se vengono riscattati, perché moltissimi vanno perduti perché le persone li accumulano un po', poi se ne dimenticano, li lasciano scadere, non li riscattano, non hanno voglia, e questo è un vantaggio per le aziende, ovviamente, ma anche quando vengono riscattati portano un vantaggio per chi le mette superiore, sicuramente non ci rimettono. Rispetto agli omaggi o ai premi che vengono dati. È una coazione perché fa leva su degli istinti di base proprio importanti, degli istinti dell'animale capitalista, dell'essere umano che spende e investe per consumare sostanzialmente. L'animale consumista, non dall'animale capitalista, per essere precisi. E hanno anche un importantissimo effetto economico invece per le aziende. Non so questo quanto sia chiaro, in effetti.
Parliamone, perché è abbastanza chiaro, ma è interessante anche approfondire questo argomento alla luce di quello che dicevamo all'inizio, come è cambiato anche rispetto ai tempi in cui queste raccolte erano analogiche, erano fatte con carte, colla, scotch e schede. Immaginiamo, è facile immaginare che con il digitale la quantità di dati che un'azienda può analizzare per mettere a punto il suo business sia ben diversa.
Assolutamente sì. Le prime raccolte erano legate praticamente alla stampa ed erano dei bollini che si ritagliavano, si appiccicavano sulle schede, dei veri e propri bollini sconto, ma anche i singoli negozi facevano le tesserine da timbrare, che ne so, in Italia per avere il caffè la mattina con lo sconto, ogni 10 caffè ce n'era
Sì, ci
uno in
sono
omaggio, cose
ancora.
del genere.
Sì, quelle ci sono
Esatto.
anche qui, sì.
E sono diventate molto importanti a partire dall'inizio degli anni Ottanta con il settore aeronautico. Negli Stati Uniti i programmi fedeltà sono nati a quell'epoca con American Airlines che ha fatto il primo. E ti do un solo dato. Oggi Delta Airlines, che è il principale vettore, uno dei principali vettori statunitensi, dei tre principali vettori statunitensi, con le transizioni, perché Delta rivende i punti a American Express. Ha un giro d'affari di 250 miliardi di dollari, cioè circa
Miliardi.
1% del PIL americano. Esatto, 250 miliardi di dollari, l'1% solamente da questa leva finanziaria. Le tre principali compagnie aeree americane, Delta, United e American, vanno in utile, cioè sono in nero e non in rosso nei conti, non perché volano tanto e volano di più, ma perché hanno una capacità di gestire come elementi finanziari i punti accumulati dai loro passeggeri e rivenderli ai gestori delle carte di credito sostanzialmente. Cioè è quello che fa la differenza. Quindi
Incredibile.
è un mercato enorme. È un mercato enorme dove, se torniamo nel piccolo, quello che c'è più vicino, io ho fatto il giro di quattro continenti con quattro viaggi, diciamo, ma era anche un esperimento situazionista da fare. Se torniamo alle raccolte dei punti dei supermercati, per esempio, lì entrano due fattori straordinari, perché dal punto di vista di un'azienda che ha l'obiettivo di massimizzare i suoi profitti, c'è non solo l'acquisizione di nuovi clienti, ma un costo anche per il mantenimento dei clienti esistenti. Quindi certezza sulla stabilità del fatturato, sugli orizzonti trimestrali, eccetera. E in questo i punti hanno un ruolo fondamentale perché congelano sostanzialmente quella fetta di clienti e te li rendono sicuri, diciamo, li fanno tornare giorno dopo giorno a fare la spesa perché vogliono arrivare all'obiettivo di tot punti vatte la pesca con cui puoi comprare la bottiglia, cioè avere in omaggio la bottiglia d'olio piuttosto genuino, piuttosto che la friggitrice ad aria. L'azienda poi, il supermercato, per esempio, può fare una cosa molto particolare, non solo fidelizzare i suoi clienti, avere dei risparmi operativi, delle certezze di fatturato, ma anche rivendere i loro dati, cosa legalmente prevista negli accordi che si firmano quando si sottoscrive un programma di fedeltà, ai vari marchi. Dando quali sono i percorsi, per esempio, di tutti i clienti che comprano quel determinato yogurt, poi cos'altro comprano, quante volte alla settimana o al mese lo comprano, eccetera, eccetera. Informazioni che hanno un valore economico anche abbastanza sostanziale. Quindi, diciamo, dietro ai comportamenti, apparentemente più innocui, la raccolta di punti per vincere il gadget o un piccolo sconto, ci sono delle strutture molto più articolate, fino ad arrivare addirittura a dei veri e propri sconti economici, dei ritorni di valore in maniera trasversale. Io abito a Milano, per esempio, a Milano, se si raccolgono i punti con una certa catena di supermercati, si ha diritto a uno sconto anche abbastanza importante sull'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici della città, che si riduce di un terzo, mi sembra, sullo sconto rendiconto annuale, qualcosa del genere. Quindi diventano una vera e propria valuta corrente che si può utilizzare per comprare cose.
Beh sì, poi qui in Svizzera si possono spesso anche convertire direttamente in soldi che tu poi non paghi nella prossima spesa quando vai al supermercato. Interessante, purtroppo il tempo è già finito, però è interessante proprio capire come questa sia, quella dei punti, una valuta corrente. Trovo sia l'immagine forse più efficace. Antonio Dini, grazie per averci aiutato ad approfondire questo. Poi non è che vogliamo demonizzare i punti, tutti noi facciamo raccolte punti anche nostro malgrado. L'importante è sapere che non è che ti sta regalando niente nessuno perché sono buoni, ma è una sorta di scambio. Tu hai degli sconti, in cambio cedi qualcosa che per te magari non ha valore, ma per l'azienda a cui lo stai cedendo, messo insieme a quelli di altre centinaia di migliaia di persone, quel valore c'è e come? Senza arrivare a quei casi come tu ci raccontavi di 250 miliardi di dollari, che mi fa davvero ancora girare la testa solo a pensarci che un giro d'affari simile sia tutto intorno a dei punti miglia aeronautiche. Vabbè, ci sarebbe anche molto altro da dire, ma veramente non abbiamo più tempo. Sono praticamente le 8:30, è tempo di lasciare spazio al notiziario. Antonio Dini, grazie. Ci troviamo domani alle 8:18.
Grazie a te, a domani.
Rete 2.